Amici e amici, eccoci nuovo in onda, buonasera, buon pomeriggio, da Nicola
e da Piero Loprete,
ennesimo appuntamento con la nostra trasmissione. Oggi parleremo di pallone, per la felicità del mondo dei pallonari abbastanza ampio, e abbiamo con noi, andiamo subito a Sodo,
il benvenuto
a Luciano Mancini, tecnico della rappresentativa Umba Juniores, giusto? Ho detto bene?
Giusto, buonasera a voi.
Grazie per essere venuto e per aver partecipato alla nostra trasmissione.
Grazie a voi.
Allora, intanto la prima domanda che mi viene in mente: da quanto tempo fa questo mestiere, tra virgolette?
Ma direi che l'allenatore, da quando ho smesso in pratica di giocare, è stata poi la passione che è continuata, e quindi ho iniziato questa attività di allenatore. E ho avuto la fortuna di allenare tante squadre.
Se ne dica alcune che vengono in mente?
Ma direi che il massimo l'ho toccato a Grosseto, quando abbiamo fatto il campionato di C2 a Grosseto. Poi però ho girato un po' tutta l'Umbria, Todi, Umbertide, insomma non ho passate tantissime. L'ultimo campionato vinto a Nocera 2 anni fa.
E in che categoria?
Era promozione, campionato di promozione. E poi sinceramente, ecco, come dicevo, la fortuna di aver vinto anche diversi campionati, e questo insomma è stato poi, diciamo, l'aspetto sicuramente sempre molto importante nel calcio.
Da quanto tempo fa essere allenatore, diciamo, allenatore?
Ma questa è una cosa recentissima, in pratica è soltanto qualche mese fa, quando il presidente dottor Luigi Repace la federazione Umbra mi ha chiamato, l'ho ritenuta un'esperienza importante, utile, perché comunque stai a contatto con i giovani, perché io devo selezionare i ragazzi da massimo 18 anni, per cui l'ho ritenuta una cosa importante. In più c'è una collaborazione che devo dare alla nazionale, per cui insomma mi era sembrata un'esperienza utile, è una cosa sicuramente molto importante. Adesso sarebbe la cosa più bella sarebbe poter dare una soddisfazione all'Umbria, e se fosse possibile, al di là del risultato sportivo, magari riuscire a portare qualche ragazzo tra i professionisti.
C'è qualche ragazzo che può fare questo salto?
Ma direi che ci sono dei ragazzi validi sicuramente, e poi nei giovani bisogna credere, perché io sono convinto che è l'unica strada da percorrere per un futuro, per il futuro del calcio.
La differenza fra selezionatore e allenatore di una squadra, nel lavoro c'è differenza, è più faticoso, ha visto i cambiamenti da quando è selezionatore appunto della rappresentativa Umbra?
Beh, sicuramente sono due cose completamente diverse, direi. L'allenatore di una squadra è a contatto con la sua squadra in pratica quasi tutti i giorni, anzi quando in Serie D e quando era Grosseto in pratica ci allenavamo tutta la settimana, per cui ecco, eri a contatto con la squadra sempre, e chiaramente eri di fronte a una classifica che ogni domenica insomma
metteva alla prova,
te dava attenzioni altissime. Adesso il discorso della rappresentativa sono dei raduni ogni tanto, cerco di seguire il più possibile questi ragazzi nei loro campionati, nelle loro squadre, e poi magari ecco la speranza che è tutto, quando verrà concentrato in pochissimi giorni al torneo delle regioni che si svolgerà a Fiuggi da 15 al 25 aprile, e lì sarebbe la cosa meravigliosa poter raccogliere qualcosa di importante.
È fiducioso?
Ma sì, la fiducia bisogna averla sempre, perché poi la trasmetti anche ai ragazzi, questo credo sia l'aspetto forse alla fine più importante.
Ha collaboratori nel visionare i ragazzi o fa tutto da solo, diciamo?
Sì, sinceramente, a parte i collaboratori più stretti, che insomma anche loro hanno spostato un po' questa causa, e poi ho la fortuna di avere rapporti ottimi con tutti gli allenatori, colleghi che stanno allenando, per cui credo che la collaborazione più importante venga anche da loro, e magari anche dalle società.
È un bene anche per loro, diciamo.
Ma sì, credo che anche per i tecnici, ma anche per le società, sia un fatto comunque importante poter mettere, diciamo, in evidenza i loro ragazzi.
Ha fatto le convocazioni, abbiamo detto sul giornale.
L'ultima.
L'ultima. Per qua impegno, vogliamo ricordare, metto la tua ricacce,
sì,
giusto?
Sì, proprio è recentissimo, ieri, perché sì. abbiamo disputato ieri questo incontro, che è stato sinceramente più che altro, al di là del fatto sportivo, un'esperienza proprio umana, credo importantissima, soprattutto per questi ragazzi che sono estremamente giovani. E la realtà del carcere è una realtà sicuramente dura, una realtà che forse soltanto entrando dentro uno può capire quello che succede. È stata una giornata bellissima che, diciamo, è stata apprezzata da tutti, e questo credo che alla fine possa trasmettere a questi ragazzi qualcosa di importante.
La partita com'è andata?
Ma la partita l'abbiamo vinta 6-1, però devo dire che
sono stati degni avversari.
Sì, perché si vede chiaramente che sono ragazzi anche giovani, e poi si vede chiaramente che parecchi di loro, magari quando
uscirà
la vita non gli aveva riservato, insomma.
È stato un buon allenamento, diciamo.
Sì.
Avrebbero potuto praticare.
Erano ragazzi che magari avevano iniziato a giocare al calcio e quindi
hanno preso un'altra strada.
Diciamo. Poi purtroppo sì, sono incappati forse in ambienti sbagliati, amicizie sbagliate, e l'hanno portati poi a pagare questa situazione.
È stata un'esperienza che l'ha segnato, diciamo, giocare in questo
contesto.
Sì, senz'altro, come dicevo, che poi si è sviluppata tutta una giornata con anche, diciamo, l'intervento della dottoressa Di Mario, responsabile, che ha parlato a questi ragazzi. Poi c'è stata una messa celebrata da Don Lucio Gatti, che anche lui sinceramente ha più che altro speso le parole, diciamo, per cercare comunque di indirizzare questi ragazzi
sulla giusta strada,
facendo proprio capire dall'interno.
La dimostrazione che Paione non è solo dare calci a una parte,
esatto,
anche un ruolo sociale importante.
Esattamente. Poi c'è stata la partita, chiaramente è stato un momento, ho visto anche per quei ragazzi che sono
momento
in carcere,
bello,
insomma,
importante.
sì, che per loro è stato, mi dicevano, un momento di libertà totale, insomma.
Edito, vi allunate qualche volta, quante volte quante vi allunate durante la stagione? Quante volte vi allunate?
Ma diciamo che in questi ultimi tempi abbiamo fatto anche diverse amichevoli, due volte al mese senz'altro, quasi sistematicamente, due o tre volte, qualche volta anche tre volte.
Fate amichevoli anche fuori Umbria? Oppure
abbiamo fatto proprio in amichevole a Grosseto qualche tempo fa, contro la Primavera del Grosseto.
Com'è andata?
Questa era perché magari avevo la possibilità di farli confrontare con i pari età. La squadra Primavera sono ragazzi che hanno la stessa età di questa rappresentativa, e poi la maggior parte ne abbiamo fatte qui in Umbria, insomma, chiaramente.
Rispetto alle altre ragioni, no? Come si appone Umbria per quanto riguarda il serbatoio di giovani? Cioè, è a buon punto oppure ancora deve migliorare? Facciamo anche confronto con le altre regioni in realtà locali.
Ma ripeto, io ho grande fiducia, perché l'Umbria poi ha dimostrato anche in passato che, pur essendo una regione piccola, ha fatto delle cose molto importanti. E quest'anno, col fatto che ci sono 10 squadre nel campionato di Serie D, e quindi diciamo che normalmente sono state sempre 4-5 squadre, il resto erano in eccellenza, per cui sicuramente parecchi giovani
sono stati, un buon serbatoio, diciamo.
Sì, ma parecchi giovani sono stati presi da loro, e quindi resta meno per la rappresentativa che ho io. Però nonostante questo, insomma, tutto sommato riesce l'Umbria a esprimere degli ottimi valori. È chiaro che confrontandoci con regioni molto più grandi, tanto per dire, la prima partita di questo torneo delle regioni dovremo incontrare il Piemonte e la Val d'Aosta, che tra l'altro sono insieme, e quindi potete immaginare, insomma, quanta scelta più vasta possono avere loro.
Ma si può selezionare solo ragazzi a livello dilettantistico?
Sì, esatto, noi possiamo prendere soltanto fino all'eccellenza.
Serie D e eccellenza.
No, la Serie D vanno per la nazionale.
Ah, quindi serie solo D vanno eccellenza. Nazionale.
Soltanto eccellenza e promozione o le categorie inferiori.
Ricordiamo l'appuntamento del torneo delle regioni da 15, ma
da 15 al 25 aprile.
Quindi ricordiamo anche i nostri amici.
Sotto il periodo di Pasqua a Fiuggi, verrà fatto a Fiuggi.
Una mano adesso mi viene in mente parlando dei giovani. L'aspetto più difficile nel crescere i giovani dal punto di vista calcistico che un allenatore deve curare, qual è la cosa più difficile che deve cercare di migliorare?
Ma io sinceramente prediligo l'aspetto umano, nel senso che cerco di parlarci molto con questi giovani. Oggi credo a maggior ragione, per ovvi motivi che insomma il mondo ci mette davanti. E credo molto nell'affrontare l'impatto con questi giovani, perché poi al di là delle metodiche di allenamento che sicuramente sono importanti, io ritengo molto più importante quell'altro aspetto di comunicare, di capirli,
di formare cercare, un gruppo
di,
diciamo.
Esatto, cercare di parlarci per capirli il più possibile, insomma, diciamo.
Perché bene o male allenare si allenano già di
sì,
suo.
Esatto, esattamente.
E in questi due giorni, pochi giorni che vi riunite, cosa fate maggiormente? Oltre a parlare?
Ma noi facciamo di solito amichevoli.
Senza allenamento.
Le squadre, ancora abbiamo fatto o partite tra loro, convocando un numero, diciamo, sufficiente per farli giocare tra loro, oppure amichevoli direttamente con squadre della nostra regione. E a questo proposito abbiamo già fissato un incontro con il De Ruta, che fa il campionato di Serie D, e per giovedì prossimo.
Una domanda che mi viene in mente, da allenatore non di nazionale, diciamo, ma da allenatore appunto ha avuto esperienza a Grosseto, anche in Serie D, la stagione più bella che si ricorda da allenatore, che ha dato maggiori soddisfazioni?
Ma sinceramente, sai, io ho avuto la fortuna di vincere 9 campionati, per cui quando vinci
ogni campionato
poi sono sicuramente esperienze meravigliose, perché poi vincere è la cosa che ti ripaga maggiormente. Però nonostante questo, in altre occasioni, in altri campionati dove magari non hai vinto, ti resta comunque sempre qualcosa di importante, e credo che sicuramente l'aspetto che oggi mi ripaga maggiormente è questa amicizia, questa stima che insomma ho fortunatamente con tutta la gente di questo mondo del calcio.
Dal punto di vista tecnico, a chi si ispira come modulo, diciamo, suo schema preferito, modulo di gioco preferito, qual è? I 4-4-2, i 4-3-3, i 4-1-2?
Sì, io sinceramente questi numeri qua li considero poco, molto poco, perché dico al di là dei numeri che sono poi servono soltanto così a parlare, c'è diciamo l'aspetto più importante è capire le caratteristiche dei giocatori e poi adattarci un modulo che possa andare bene alle loro caratteristiche.
L'esperienza più bella che si ricorda a livello di campionati da allenatore?
Ma qui in Umbria tutti, senza dubbio. Poi c'è certamente quella di Grosseto, tra i professionisti è stata un'esperienza eccezionale. Per di più io, che non l'ho fatto mai come lavoro, perché il mio lavoro era vigile del fuoco, quindi lì ho dovuto prendere l'aspettativa per affrontare questa esperienza. Penso che sia stata veramente un'esperienza utilissima e mi ha fatto capire che in fondo basta un po' di fortuna, perché poi alla fine è forse più facile, più sali di categoria più è facile allenare.
E come è andato quel campionato?
Ma quel campionato è stata una cosa incredibile. Noi abbiamo vinto la C2 in pratica, perché a 3 giornate dalla fine eravamo primi con 3 punti, con 4 punti di vantaggio. Eravamo primi, sì, con 4 punti di vantaggio a 3 giornate da termine, e il presidente, non si sa per quali motivi, forse per un premio promozione che avevamo stabilito, ancora sinceramente
non si sa. È un mistero.
e praticamente ha deciso di cambiare allenatore.
Ah, via
ha mandato via 3 giornate alla fine, e con campionato praticamente vinto. Questo è stato il bello e poi il brutto di una stagione sicuramente che poteva dare una svolta importante
alla carriera.
Sì, senza dubbio, perché questo poi vincendo, cioè terminando il campionato, avrei avuto diritto di entrare al supercorso di Serie
Coverciano.
A di Coverciano, Serie A e Serie B, per cui insomma era tutto un discorso che sarebbe
un'occasione mancata,
sarebbe diventato interessantissimo.
E coi presidenti come è andata in questa sua vita calcistica? Coi presidenti? Siete andati d'accordo oppure ha avuto...
Sì, coi presidenti
tutto bene?
Coi presidenti, sì, con le società lo stesso. Ma la cosa che sicuramente mi lascia ancora più soddisfatto è l'ottimo rapporto con i ragazzi, con i giocatori che in tutti questi anni ho avuto la fortuna di allenare.
C'è qualche giocatore nel Grosseto che poi è andato
avanti,
ha fatto carriera diciamo in Serie B, Serie A, si ricorda qualche giocatore in particolare?
Ma sì, sono stati qualcuno che è salito di loro, ma anche dalla stessa Umbria qua,
sì?
sono arrivati parecchi ragazzi. Adesso mi viene l'ultimissimo per esempio è Rampi, che sta giocando nel Perugia. Il ragazzo, sì, che sta giocando nel Perugia sembra già richiesto
la società
di serie B addirittura.
Un difensore esterno, è giusto, un terzino?
Sì, è un giocatore di fascia.
Invece un Buffon, un Miccoli ci sono già in Umbria, punti a spiccare AI? Secondo me.
Allora, sinceramente, diciamo, fare i nomi è sempre un po' di, ma anche diciamo anche difficile, via, diciamo così. Penso che ci siano dei giovani che abbiano in prospettiva ottime possibilità.
Vediamo poi Anocchia, Piero, tanto per fare qualche nome, Anocchia, Grosso, giusto?
Sì, sono
Anocchia.
Sì, che era proprio nelle giovanili di Perugia, uh-huh. Poi è passata l'Arezzo e poi ha spiccato il
Grosso, poi tanto per fare il nome.
Fino ad arrivare
poi
all'Inter, insomma.
Micco, insomma, i nomi sono tanti,
sì,
veramente.
Sì, sì.
Ha avuto un maestro come allenatore? Questa passione è nata...
Ma direi che negli anni che ho giocato sono stato molto attento ai vari allenatori che magari ho avuto, e facendo grande attenzione si riesce a prendere qualcosa da tutti, sicuramente da tutti.
E dove avete giocato?
Massimi livelli?
Sì.
A massimo livello ho toccato in Serie D in pratica, sono stato nel Perugia ma non ho mai esordito in prima squadra.
Centrocampista, attaccante.
Centrocampista, certo.
Mediano di spinta. Perfetto. Facciamo un attimo un giro sui campionati, no? Adesso stanno disputando qua in Umbria. Abbiamo visto in Serie D c'è Perugia che è primo con 6 punti di vantaggio, in Serie D c'è Pier Antonio che è addirittura più 12.
Nel Cienza,
sì, ha ragione, mi sono sbagliato. Un giudizio da tecnico su questi due campionati, come li vede anche appunto legato a Perugia e Pier Antonio?
Sì, direi che per il Perugia sinceramente anche quando ancora non era primo non ho mai avuto il minimo dubbio, perché era talmente grossa l'organizzazione, la forza, i giocatori, ma i tifosi in modo particolare, tutto quanto, la struttura, il presidente, tutta la struttura era talmente forte che alla lunga ne ero straconvinto che sarebbe andata così. E per quanto riguarda invece il campionato d'eccellenza, credo che bisogna dar merito a questa squadra, il Pier Antonio, che veramente sta marciando
più 12
diciamo che
è una forza incredibile,
è ormai in Serie
D. Sì, assolutamente. Tra l'altro è una società dove io ho vinto uno dei campionati, l'ho vinto lì proprio a Pier Antonio, e che ricordo proprio con tanta simpatia.
Invece prima mi è venuta una domanda anche da fare adesso a signor Mancini. In realtà la violenza qui, un po' il problema anche da un po' la violenza nei stadi, no? Lunedì commentavamo l'episodio del ragazzo abito 18 anni picchiato.
Sì.
Secondo lei, no? C'è una ricetta per fermare questa violenza che nel calcio dilettantistico forse è un po' esagerata? Non parlo adesso, ma parlo in generale, perché quando può capitare anche in altre regioni, non solo in Umbria.
Sì, direi che questa forse in questo momento è proprio la cosa che
stona.
Che stona, che magari rattrista di più, perché sinceramente credo che si sta veramente esagerando, perché insomma forse c'è troppa esasperazione, si è perso un po' anche, sono perse anche un po' le dimensioni, quindi poi perdendo la dimensione si passa a un'esasperazione che sicuramente è fuori luogo, ed è un aspetto sicuramente molto molto pericoloso.
Poi la gente tende ad allontanarsi dal mondo del calcio.
Esattamente, bravo. Poi succede anche questo, e questo è veramente l'aspetto che penalizza maggiormente uno dei sport sicuramente più belli e più prevedibili.
Si fa difficoltà pure a trovare arbitri.
Esatto, e poi dopo veramente
perché chi si mette a fare l'arbitro più?
Diventa
se
difficile,
si leggono queste notizie sui giornali.
Trovare le motivazioni forti per portare questi ragazzi a svolgere questa attività di arbitri, insomma.
Come è nato, come si giudica? Cioè un nato che urla poco, oppure si fa sentire qua, come allenatore come si descrive?
No, un allenatore deve farsi sentire sempre, insomma, però cerco senz'altro di infondere anche ai ragazzi un certo comportamento al quale io credo in maniera assoluta, un'etica sportiva che poi li porti sempre ad avere un comportamento comunque corretto in campo, al di là del fatto che devono battersi con grinta e determinazione.
Facciamo risipire un 5 minuti di pausa, così sentiamo i nostri amici, sentono un po' di musica, e torniamo fra pochissimo di nuovo per altre domande. A dopo, ragazzi. Ragazzi, eccoci qua, di nuovo in onda, siamo tornati con un po' di musica, ci scusiamo Pio con i nostri amici, c'è un po' di confusione sottofondo, però invece di musica abbiamo messo un po' di confusione sottofondo.
Ricordiamo che ci possono seguire www.radiofonica.com.
Fino alle 6 in 4 siamo con noi.
Poi si possono pure riascoltare la puntata volendo.
Sempre andando sul sito Radiofonica. Chiudiamo i nostri contatti su Facebook, che sono, vai tu.
Sono Piero Loprete e mi trovate su Facebook.
Bovini81@gmail.it. E amici, dopo, quando commentiamo a Scrina, due idee che sono venute. E vi diremo commentando
poi
a Scrina.
Abbiamo visto che hanno lasciato molte schedine questa settimana. Infatti, poi quindi controlleremo insieme.
Ricordiamo due tre cose a voi. Intanto che stasera c'è Ecce Palma.
Ecce Roma.
Ecce Roma, scusate, la vecchia che avanza, Ecce Roma. A Benevento ha vinto 3-1 con Cosenza, giusto più, anche se è una partita
un po' strana,
diciamo.
Strana, infatti è sotto inquisizione perché troppe giocate sull'over.
Infatti, Benevento che è rafforzato secondo un posto sempre di più. E vittoria dell'Atalanta, sempre più capoista, contro
il
Torino.
Ormai il Torino non riesce più a salire dalle sabbie mobili.
A 95. Ritorniamo con il signor Mancini, di nuovo grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi.
Una domanda che mi veniva in mente, parlando quando parlo di abiti e tutto quanto, da giocatore, ecco, gli abiti com'è? Severo oppure paziente, che mente, oppure un po' come il giocatore di adesso che rimane una...
no, direi che siccome spesso ho fatto il capitano, sai, il capitano diciamo è un ruolo molto importante in una squadra. Ed è il capitano che deve tenere un po' sotto controllo la situazione, e con gli arbitri sinceramente, se tu hai i modi giusti per affrontarli, riesci comunque a avere con loro anche un dialogo,
li porti un po' dalla tua parte, diciamo leggermente,
perlomeno quantomeno insomma si dimostrano anche disponibili al colloquio, per cui se commettono qualche errore che è umano, magari possono anche riflettere, ammetterlo, è chiaro.
Per Moviola in campo, no? Sentito, si è parlato spesso, no, di Moviola in campo, di sensori dietro la porta per vedere il gol, se poi ha superato la linea, di più di due, più di un abito, quindi di addirittura cinque abiti. È favorevole la tecnologia in campo oppure è meglio l'abito senza aiuti? L'abito che sbaglio come passo tutti.
Sì, sinceramente sono un po' contrario. Perché quando si vuole cambiare troppo, alla fine si rischia di peggiorare le cose, per cui credo che il calcio è questo, è bellissimo.
È bello anche con gli errori.
Esattamente, bisogna avere la forza, dico, è difficile qualche volta, magari sembra accettare qualche ingiustizia, però chi sta dentro a questo mondo dovrebbe aver se non altro questa forza
di accettare.
Trovato differenza fra i professionisti e i dilettanti?
Beh sì, sinceramente sono due mondi completamente diversi. I professionisti ce l'hai sempre a disposizione, qualsiasi momento, qualsiasi orario tu decidi di allenarli e loro giocano e basta, per cui sono disponibili totalmente. I dilettanti è più difficile perché, a parte nella gestione degli orari, devi gestire situazioni spesso diverse. C'è giocatori che lavorano, ci sono giocatori che studiano, ci sono ragazzi che giocano e basta, per cui devi combinare tutte queste situazioni cercando di gestirle al meglio, per cui queste sono sicuramente difficoltà molto molto più grosse. E come dicevo prima, sinceramente io credo che più si sale di categoria più è facile fare l'allenatore, su questo non c'ho il minimo dubbio.
Il sogno nel cassetto di Luciano Mancini qual è?
Ma poter prendere da questo mondo del calcio qualche soddisfazione importante. Mi riferisco forse all'incarico che spero possa arrivare, l'incarico, ecco, importante magari sotto questo aspetto che dicevi giustamente. È chiaro che io oggi posso dire con tutta sincerità che forse dai campionati vinti magari avrei meritato sicuramente a livello tecnico qualcosa in più, ma oggi lo posso dire senza presunzione. Però credo che, ecco, ho avuto da questo mondo a livello morale, come dicevo prima, di stima, di amicizia, forse ho avuto tantissimo, per cui per cui vediamo un po' da qui in avanti
inciderà, diciamo, il risultato dei ragazzi.
Da qui in avanti verrà fuori,
diciamo, con un ottimo risultato potrebbe
I risultati alla fine aiutano. Alla fine aiutano molto. Quindi, anche se qualche volta sembra che nessuno,
diciamo, ai ragazzi si accorge di dare anche una mano.
Sì, speriamo.
E hai ragione, Ottai Umbria, qua ha regioni dal punto di vista giovanile che sono molto fluide, molto ricche di talenti. Ottai Umbria, secondo lei? Avete citato Piemonte, giusto? Valle d'Aosta?
Sì, lì è perché proprio è la grandezza delle regioni, ma io credo che la Toscana, in modo particolare qualche anno fa specialmente, poi la Campania, la stessa Lombardia, insomma, sono regioni grandi per cui è chiaro che riescono a esprimere un potenziale,
diciamo,
molto molto superiore.
Io, essendo meridionale, non le volevo fare una domanda, ma si dice che al sud è più difficile emergere nel mondo del calcio, c'è meno possibilità.
Ma no, non credo, anche perché sinceramente per l'esperienza che ho avuto, questi ragazzi che ho avuto in squadra del sud sono ragazzi che comunque hanno carattere, hanno temperamento, per cui credo che nel calcio questa componente,
la fame, diciamo,
questa componente alla fine conti molto, e credo che quindi possano avere sicuramente delle ottime possibilità, ma si sta vedendo, che si vede chiaramente che in tante squadre giocano questi ragazzi.
Sì, però diciamo che i settori giovanili sono, bisogna emigrare un po', i ragazzi, la maggior parte tutti al nord, diciamo, per riuscire a sfondare nel mondo del calcio.
Questo sinceramente è un aspetto che io direi con tutto il cuore a questi responsabili di questi settori giovanili di curarli bene, perché in fondo diciamo che la strada da percorrere è solo questa, i settori giovanili curati bene. È chiaro che poi al nord sono organizzati un po' meglio, è chiaro, come vedono qualche ragazzo che ha delle qualità,
lo vanno a prendere,
lo portano via.
I soldi fanno la differenza nel mondo del calcio.
Alla fine purtroppo è anche questa una realtà.
Invece, quando la fuga di talenti all'estero, no? Si è spesso sentito, no? Sentito, imparato, troppi giovani vanno via dall'Italia e vanno all'estero. Secondo lei è un problema dei giovani oppure delle società che danno poca fiducia? O un problema dei giovani che non sanno aspettare il momento giusto?
Premesso che mi sembra che adesso questo succede un po' di meno, mi sembra che adesso
ultimamente
mi sembra che, se non sbaglio, succede molto di meno, però credo che bisognerebbe fare più attenzione a questi giovani, cioè nel senso che comunque giocatori bravi nascono dappertutto e bisogna soltanto magari
aspettarli,
dar fiducia a questi ragazzi, magari crederci. E magari io dico che forse l'aspetto, diciamo, peggiore è che non c'è più la pazienza di aspettare, nel senso
si
che
vuole tutto
un
subito.
Allenatore inizia il lavoro, mette a disposizione dei giovani, poi se fallisce qualche risultato magari paga l'allenatore.
Infatti nei campionati dilettantistici c'è l'obbligo di schierare dei fuori quota, giusto?
Sì, esattamente, c'è la Serie D, ha l'obbligo di 4 giovani.
Di che età?
Di 18 anni, 19 e 20. In eccellenza ci sono c'è 1,92 e 2,91, poi in promozione a scendere c'è sempre l'obbligatorietà comunque dei giovani.
Diciamo che dalla parte del mondo dilettantistico c'è la voglia di puntare sui giovani.
Sì. E le società, mi auguro che capiscono sempre di più che forse è più importante investire nei settori giovanili, perché è l'unica strada da percorrere.
Speriamo.
Da domanda a mister adesso, ma a quale aveva un da giocatore, ma da nato anche un idolo di mister a cui si è ispirato, se aveva un tecnico a cui si è sempre ispirato negli allenamenti, nel modo di apportarsi a partite, un idolo lui ce l'aveva?
Ma dicevo prima, sono da tutti bisogna prendere qualcosa, perché poi l'allenatore è l'insieme di mille componenti, per cui facendo molta attenzione a tutti si può prendere qualcosa, perché poi l'allenatore perfetto è praticamente impossibile, perché l'allenatore proprio, siccome deve curare mille aspetti, è chiaro che diventa difficilissimo. Quindi da tutti si può prendere qualcosa.
Un impianto invece c'è, eh?
Un
impianto, una cosa che voleva fare, che poi non ha fatto, e che adesso si impiange di non aver fatto, appunto, da giocatore e poi da quando ha iniziato a fare allenatore.
Ma il rimpianto, c'è stata una scelta sicuramente che poteva diciamo risultare in quel momento importantissima, e quando abbiamo vinto con l'Angelano un campionato di eccellenza, siamo saliti in Serie D, lì sembrava grossi progetti, grossi aiuti da parte di tutti,
di sponsor
per fare una società forte. Il presidente mi ha convinto a rimanere in Serie D con questa squadra. Io ero legato chiaramente al gruppo, avevamo già vinto due campionati di fila e quindi sono rimasto. Però mi aveva cercato il Foligno, mi voleva il Foligno nell'anno della rinascita, in pratica da lì, da dove hanno iniziato la scalata, la risalita. Era in eccellenza in quel momento, era in eccellenza il Foligno, ma però da lì hanno praticamente hanno vinto l'eccellenza, hanno vinto la D e sono risaliti fino ai professionisti. Quello è stato un momento, è una scelta sicuramente poteva
il cuore
poteva risultare importante. Poi il cuore ha fatto scegliere.
Gli farebbe oppure no? Adesso?
Adesso insomma.
Avrebbe qualche dubbio.
Sinceramente sì.
Vai bene.
Che rapporto ha con i giocatori?
Come dicevo prima, è una delle cose che mi gratifica in questo momento di più. Avendo avuto ormai tanti giocatori nelle varie squadre che ho allenato e aver mantenuto con tutti un rapporto sicuramente eccezionale. E mi riferisco soprattutto a quelli che magari che non li fai giocare.
La panchina,
quelli che giocano alla fine
sono sempre contenti.
Sono sempre contenti, però proprio diciamo non aver trascurato mai nessuno e avendo avuto sempre la convinzione che ognuno di loro poteva essere utile alla causa, questo forse è stato apprezzato in maniera così decisa da tutti i ragazzi.
Per mantenere il gruppo, diciamo che la panchina è fondamentale.
Sono d'accordo.
Adesso una curiosità mi viene in mente. Per quanto riguarda le selezioni, come si espia? Quale chitarra hai seguito per fare le selezioni, per convocare i vari giocatori? Quale chitarra hai utilizzato?
Sì, questa è una domanda anche interessante, perché così magari se qualche ascoltatore è interessato,
gioco di
giustamente può capire come viene svolta questa selezione. Io ho iniziato prendendo i ragazzi dalla promozione e in eccellenza, tutti i giocatori che sono stati, tutti i giovani che sono stati utilizzati, che venivano utilizzati
nelle varie squadre.
Per cui ho iniziato proprio chiamandoli tutti questi che avevano presenza in prima squadra. E qui ho cercato di vederli praticamente tutti, facendoli prima giocare tra loro e poi pian piano naturalmente cercando di fare delle scelte.
Non è facile.
Andando anche magari nei campi a vedere le partite, e così magari pian piano la rosa, è chiaro, va ristretta necessariamente, con grande dispiacere, perché tranne qualcuno che magari si stacca un po', ce ne sono tanti di questi ragazzi che, cioè, la differenza sinceramente è minima.
Quanti sono i convocati da portare?
Da portare purtroppo sono soltanto 20. 20, quindi due portieri soltanto. E chiaramente
il torneo dura 10 giorni,
se va tutto bene.
E
speriamo che dura 10 giorni.
Sono i gironi, scontri diretti,
sono gironi da 4 squadre.
E passano le prime due?
Passano la prima.
La prima?
La prima.
E i gironi sono già usciti?
I gironi sono già usciti, sì.
Che girone è?
Abbiamo Piemonte, Val d'Aosta, Friuli e Marche, mi sembra.
Diciamo che Piemonte è l'avversario più temibile
sulla carta, sembra.
Grado di difficoltà medio alto di questo girone?
Ma diciamo secondo me alto,
via. Alto.
Facciamo
tifo e speriamo di poi, quando ritornare in trasmissione, di festeggiare un ottimo torneo dei giovani.
Grazie.
La domanda, ecco, che finalmente la curiosità mi è venuta in mente. Prima ho avuto un attimo di up e sus, quindi non mi arrivava in mente. Il segreto nel vincere i campionati, ne ha vinti, mi ha detto, i campionati e tanti. Qual è stato il segreto di questi campionati vinti? L'ambiente, la squadra, l'allenatore?
Sì, è sempre un insieme di componenti, questo è certo, e anche ed è normale che sia così. Da una società sicuramente che sa fa bene il suo lavoro, a tutta la, diciamo, lo staff e l'organizzazione. Però credo che veramente, se di segreto si può parlare, sia il gruppo, perché alla lunga i risultati li fa solo e esclusivamente il gruppo. Cioè, i giocatori bravi danno un aiuto importantissimo, però è il gruppo che alla fine, alla lunga,
quindi non bastano i singoli, come spesso si dice.
I singoli danno un aiuto importantissimo sicuramente negli equilibri, però alla lunga,
se non c'è l'armonia, diciamo,
se non c'è l'armonia e la forza e la determinazione di tutti quanti, diciamo, a tirare dalla stessa parte,
non si va lontano. Un giocatore a cui lei si ispirava da centrocampista, nella sua carriera da centrocampista, chi si ispirava come a te? Qual è stato il suo centrocampista morale?
Esagerando, c'era Tardelli, Marco Tardelli.
Quindi, diciamo, lei era uno di corsa.
Sì, grinta anche, determinazione.
Perché a centrocampo o si ha i piedi buoni
o si fa una vita da mediano
come c'è Ligabue.
Lui è un buon a centrocampo, ha sia piedi buoni, mi dica se sbaglio, con Borghese, sia gente che poi come Mocarei. È una squadra che ha qualità da centrocampo in su, ricordiamo.
Sì, beh, sinceramente c'è un insieme di tutto, via, compresa una rosa
Coriaro, Placentino,
compresa una rosa che copre ampiamente anche qualche assenza.
Ha mai pensato di arrivare in Serie B?
se penserebbe senz'altro poter raggiungere anche questi livelli, perché, come diceva, alla fine il calcio dalla terza categoria alla Serie A, certi aspetti sono gli stessi, per cui è soltanto che
ci vuole un po' di fortuna,
le cose che magari si mettono per verso giusto, e poi tutto è possibile,
l'occasione giusta.
Esattamente.
Infatti abbiamo visto parecchi allenatori dal nulla sono arrivati in Serie A, diciamo.
Sì.
Cosmi, tanto per fare un esempio, Cosmi ha la stagione. Ah, ecco, mi è in mente. Cosmi è il nuovo allenatore del Palermo, no?
Sì.
Come allenatore, come giudica Cosmi, anche per quello che ha fatto a Perugia?
Va bene, direi benissimo.
Il segreto del successo, secondo me, di Cosmi qua a Perugia, qual è stato?
Ma lui mi diceva spesso che lui, da quando allenava la Ponte Vecchio, in pratica, mi ha detto, è passato a Arezzo e poi a Perugia. E lui ha sempre fatto le stesse cose, non ha mai pensato che magari arrivando anche in serie C, in Serie A,
bisognava cambiare.
In Serie B bisognava chissà stravolgere. Il calcio è questo, lui l'ha gestito bene, secondo me ha gestito molto bene. Si è riaperta in questo momento per lui una grandissima occasione. Io vi faccio auguri, perché,
anche se con Zamparini,
sì, però sai, arrivando adesso in questo momento, sicuramente
ha tutto da guadagnare,
può far bene. L'auguro
l'ho mai affrontato Cosmi?
Sì, con la Ponte Vecchia siamo affrontati quando lui era a Ponte Vecchia.
Chi ha vinto?
E loro quell'anno lì hanno vinto il campionato.
È una tua idea?
Della Pievese. Città della Pieve.
Era già grintoso pure a quei tempi.
Sì, c'era già.
Era già
c'era una bella squadra.
Presidenti vulcanici come Giampaini ha mai avuti? Presidenti un po' mattarelli, tra virgolette.
No, direi che presidente, sotto certi aspetti, nel bene e nel male, era il presidente del Grosseto. Come insomma avrete visto,
abbiamo visto i risultati.
Lui cambia gli allenatori, non è che
un allenatori. fai vai giocatori, adesso abbiamo visto, stiamo vedendo le selezioni, no? Qual è la società, è società che più forniscono,
che puntano sui giovani, diciamo,
perché sono a top per quanto riguarda i giovani, vivaio.
Sì, direi che in questo momento, proprio per l'obbligatorietà che è assolutamente necessaria, hanno cominciato, secondo me, tante società a curare molto meglio il settore giovanile, perché poi questi ragazzi a 17-18 anni, insomma, sarebbe anche un fatto normale che possano arrivare a giocare in prima squadra, insomma.
Vede in questi ragazzi un futuro talento che potrebbe arrivare nel mondo del calcio, nei suoi ragazzi?
Ma c'è qualcuno? Secondo me ce ne sono, e anche perché vedo che oggi, a differenza di qualche anno fa, diciamo che hanno davanti a loro più possibilità di arrivare, per cui se sono ragazzi intelligenti che capiscono che c'è da fare dei sacrifici, c'è da fare le cose per bene, e ce ne sono che hanno delle qualità, potrebbero arrivare a prendere qualche soddisfazione.
A quest'età diciamo che la prima cosa è la testa.
È sempre il ruolo fondamentale. Sempre il ruolo fondamentale.
Qualche domanda da parte dei nostri amici? Vedo che sono, ok, allora facciamo, vedo che il tempo scorre, dobbiamo salutare il nostro ospite che deve andare via per altri impegni. Lo ringraziamo per essere stato qui con noi e attendiamo dopo il torneo delle regioni per festeggiare, incrociamo di
magari a piedi da
con un giocatore, però ci fa questa
senz'altro. Io ringrazio voi e ringrazio
importante che è stato, si è trovato bene, che è piaciuta, è
molto, molto bene,
una bella chiacchierata fra appassionati di paione,
molto bene,
diciamo.
Allora, un po' di musica, noi torniamo, però salutiamo il
nostro Mancini, ringraziamo Mancini, facciamo un bocca al lupo,
grazie a voi
per la vostra presentativa. Ci vediamo fra qualche minuto di pubblicità. A dopo. Okay. Amici, di nuovo in onda, abbiamo fatto un po' di musica, un po' di pubblicità musicale, diciamo. Intanto siamo rimasti soli più perché andando adesso
sì, nostro ospite. Speriamo che sia stato.
Sì, ci ha fatto i complimenti, sicuramente tornerà, lo aspettiamo dopo il torneo delle regioni, spero che vada.
Speriamo che faccia un bel risultato.
Faccia un ottimo risultato. Adesso passiamo a gioco della schedina.
Vediamo
penso che il gioco che molti nostri amici aspettano,
aspettano, parecchio hanno lasciato.
Hanno già pubblicato sul nostro
pagina. Sì, da ieri, diciamo che è stato pubblicato. Sono state pubblicate molte schedine.
Ricordiamo appunto questa cosa sarà Ecce Roma, non Ecce Pamone, il tuo Ecce Roma. Roma che fine stagione sicuramente ci sarà di Ulrich Messers, di Filip Mekessers che andrà, stavo imprevisti, andrà a Milan. E si parla anche che a fine stagione anche Vucinic dovrebbe essere un altro insieme a Menez, un altro pretendente all'addio appunto dalla Roma.
Sperando allora, sempre che Montella.
Sì, ma oggi una sfatta ostica quella di stasera.
Infatti a Lecce non ha vinto nessuno, ricordiamo, delle grandi. La Juve ci ha perso, l'Inter e il Milan ci hanno pareggiato.
Una squadra che contro i grandi si è esalta, poi...
Ha vinto pure all'Olimpico contro la Lazio il Lecce, quindi vuol dire che è un avversario molto ostico.
In casa è una squadra che va bene, da del fio da torcia. Iniziamo subito con la nostra schedina, vai Pio.
Sì, allora partiamo con l'anticipo dell'anticipo. Perché si anticipa.
Sì, da stasera a domenica si anticipa.
Si anticipa il venerdì sempre. Perché la Roma gioca martedì sera a Donetsk contro lo Shakhtar.
Un'impresa impossibile, devi montare il 3-1 di andata.
Però guardando le qualità della Roma in confronto a quelle dello Shakhtar, si potrebbe fare.
Infatti, poi i miracoli accadono qualche volta. Quindi
fare
vediamo.
Un gol al primo tempo, anche se avrà squalificato Menez. Quindi.
Una stancia che peserà sicuramente. Vediamo. Ok, passiamo allora. Subito, iniziamo subito con i pronostici. Vai con Lecce Roma.
Allora iniziamo, dai. Lecce Roma, per me.
Scusate un attimo per qualche minuto di pausa, ma vedevamo che c'erano qualche problema di microfono, troppa distanza, troppo avvicinaggio, quindi abbiamo un po' migliorato. Allora, Lecce Roma.
Allora, Lecce Roma puntiamo su una partita di. Io punto su un 1x, la Roma avrà la testa. Alla Champions, sì, credo decisamente che avrà la testa alla Champions e quindi prevedo un X o una vittoria della Roma addirittura del Lecce, scusate.
Ma io invece dico che vince la Roma, dai. Due della Roma.
Due della Roma. Poi passiamo alla domani sera che un altro anticipo.
Oggi ho letto sul giornale Pio Juventus e Milan, tempo fa era partita da Juventus titolare, insomma, era partita dell'anno. Fa squadre.
Diciamo squadre
quest'anno è sempre partita dell'anno, però la Juventus insomma non è più la Juventus di una volta. Questo Milan rimane sempre a capolista, però quindi un confronto bello a metà sicuramente, però la Juventus deve a tutti i costi vincere perché altrimenti anche per Dennei si fa abbastanza difficile.
Diciamo che, anche se sarà, la vedo molto dura, il Milan è in gran forma, ha ripreso a giocare molto bene pure Pato Ibra, anche se Ibra a Torino non ha mai
poi
fatto
dovrebbe
tanto bene.
Mancare un certo Chiellini che forse è giocatore ideale.
Sono sempre dati tanti di quelle botte.
Infatti, Chiellini poi è giocatore ideale per fermare Ibrahimovic, cioè uno tosto, forte fisicamente come lui. Quindi per me o pareggio o vince la Juve. Dico, io tifo Juve perché per Inter è fondamentale che vinca
Juve.
Anche
se da Juventino, onestamente, guardando bene da sportivo, vedo una vittoria del Milan decisamente. Non vedo come la Juve, uno stato confusionale, di crisi anche soprattutto mentale, non riescono a sbloccarsi mentalmente perché i giocatori, la squadra c'è.
Infatti vedo anche su Facebook poca fiducia, tutti dicono vince il Milan.
Sì, infatti io una Juve demotivata.
Per una volta invece, amici juventini, vi sono vicino e dico che vince la Juve 1-0, anche perché stanno interista, spero una vittoria della Juventus, o quantomeno un pareggio, che non vince il Milan.
Anche gli interisti tifano Juve.
Quindi 1 o X, io dico.
Sarebbe. Poi passiamo all'anticipo di domenica,
che è Lazio, giusto?
Il solito delle 12.30, che è Sampdoria
Cesena. Ah, scusa, pensavo quelle 20.30.
Che è Sampdoria Cesena, è una sfida. Diciamo che la Sampdoria è un po' caduta in basso in classifica e quindi è obbligata a fare il bottino pieno.
Sì.
Anche se il Cesena...
Cesena di solito fuori casa non fa o pareggio o perde. Sì, non è squalificato
pure Bogdan, quindi ha infortunato Budan, in attacco giocherà nel Malunga.
Io dico Sampdoria anch'io, vai.
Sì, credo che sia arrivato il momento che la Sampdoria si sblocchi e vinca una partita.
Dico Sampdoria, certo, per Cesena perdere qua Sampdoria sarebbe, cioè, adesso ogni partita diventa fondamentale a vincere, quindi una sconfitta sarebbe abbastanza difficile, due alla DG.
Poi abbiamo visto una Samp in forma, sì, contro l'Inter.
Se non era Snyder finiva Zazzava la partita.
Infatti.
Dico anch'io Sampdoria, uno Sampdoria.
Uno Sampdoria, pure io uno Sampdoria. E poi passiamo a Bologna-Cagliari, due squadre molto in forma.
Sì, qui Donadoni o vince o perde, ma Esani o vince o perde, anche lui, quindi... Ma dico Bologna, dai.
Io dico un X, dai. Il Cagliari ancora non abbiamo potuto prendere questa X del Cagliari, quindi...
Non ha mezzo miso da noi, o vince o perde.
Prima o poi pareggerà, il Bologna credo che del punto si accontenti pure. Credo che un punto a testa non faccia male.
Io mi sta simpatico Maresani, poi Bologna in casa non sbaglia quasi mai. Non sbaglia, appunto, sempre una squadra di molto, molto difficile da affrontare. Quindi dico uno, vince il Bologna.
Marco ci dà un consiglio per stasera di giocare Vucinic primo marcatore addirittura.
Potrebbe. Speriamo. Ricordiamo che non giocherà Totti, dovrebbe giocare Boiero, giusto? In
sì,
attacco.
Totti è squalificato.
Sì,
la squalificata. Non sa perché.
Infatti.
La prossima domenica c'è il derby, quindi all'andata l'ha saltato per squalifica.
Stavolta non lo può saltare.
Non ha voluto correre il rischio, quindi diciamo che è stato ammonito casualmente, ma. L'ha cercata.
Vediamo, Piero, che in Spagna è stato un caso con Mourinho quest'anno, che ha fatto ammonie.
Sì, in Champions League ha fatto espellere addirittura.
Perché così potevano saltare, quindi molto spesso sono tutte delle stuve piani che i giocatori, gli allenatori preparano.
Sono
per...
cose che fanno parte infatti del calcio.
Quindi io dico uno Bologna, tu hai detto
X. Okay. X. E poi passiamo a Chievo-Parma, un altro scontro salvezza, due squadre che... Il Chievo che è piena di tre sconfitte consecutive, sì, recriminando errori arbitrali. E poi in casa si fa valere. Il Parma alterna prestazioni
buone
a prestazioni pessime. Infatti è andato a fare un punto a Roma.
Sembrava partita gol. Si è svegliata Maui comunque, quindi dico vince il Parma. Si è svegliata Maui, dico due.
Incredibile per la felicità di noi juventini. No, io credo che il Chievo vinca. In casa è molto forte. Il Parma è una squadra che...
Sì, fuori non fa grandi cose.
Fa grandi
in casa neanche, però almeno
fa fatica. Ha giocatori grande che potrebbero puntare a una classifica migliore, avendo Giovinca, Mauri, Crespo,
Gemmaia, centrocampo.
Sì,
quindi
una squadra...
Una signora squadra. Partita per alta ambizione, ha detto stesso allenatore, stesso presidente Girardi.
Infatti Girardi non è contento.
No, infatti, ma io che probabilmente rimarrà fino a fine stagione, però poi ho paura che...
Rimarrà fino a... dipende, se il Parma...
Se Parma sì, infatti,
per
però...
un paio di partite rischia seriamente...
Mi pare una squadra un po' in presa, il gruppo mi pare a parte di Marino, quindi dico vince il Parma a due.
Girardi non può prendere Ranieri, perché altrimenti avrebbe preso Ranieri, visto il risultato degli altri anni, che prese Ranieri e salvò la squadra.
Beh, prima ha detto Ranieri perché si parla di un Ranieri a Liverpool. Prossimo anno a posto
sì,
di Dani.
L'Inghilterra ha lasciato un buon ricordo, diciamo.
Ha fatto ottime stagioni, bisogna dire. Quindi
al Chelsea, prima di Abramovic, ha fatto delle ottime stagioni.
Forse è cambiato giusto anche per Wendy.
È stato in Spagna. In Italia un uomo come lui, sono pochi uomini come infatti, lui, come Delio Rossi, non fanno tanto strada.
Infatti, penso che sia cambiato ideale per lui, per Ranieri, che adesso si prenderà un anno sabbatico e poi vediamo dove arriverà. Vai.
Poi andiamo a Fiorentina-Catania. Un'altra partita...
Sì, fa deluse.
Molto difficile, specialmente la Fiorentina deluso molto.
Sì.
Il Catania sembra in ripresa, ha vinto l'ultima partita. La Fiorentina non è riuscita a vincere nemmeno a Bari.
L'idea che basta da nome Montolivo, D'Agostino, Jaic, Jovetic, Giardino Muto. Cioè una
Vargas,
Marchioni, Santana.
Frey in porta.
Una squadra che dovrebbe puntare a Coppa.
Che ha fatto la Champions fino allo scorso anno.
Ha battuto Liverpool in casa, non ci scordiamo. Vinse anche la Anfield Road. Quindi va una squadra che doveva almeno essere fra i primi quattro.
Diciamo che il Bayern l'ha eliminato in una maniera non tanto
un po' scandalosa. Anche qui si dice che a posto di Miaus a fine stagione, che stava in pista per andare via, potrebbe arrivare Gasperini, che sarebbe un'ottima seta, un ottimo allenatore, fa giocare molto bene.
È molto ambito, sì. Gasperini, anche Zamparini punta su Gasperini. Mihalovic un po' demotivato anche dall'ambiente, penso... non crede molto nella Fiorentina, ha perso le motivazioni, gioca contro la sua ex Catania.
Infatti si parla di Gasperini, poi anche di Giampaolo e di Dunga, che si è munito uno camoroso,
Dunga a Firenze negli anni 90,
grandi cose veramente. Allora dico che vince a Catania 2
del Catania addirittura. Io punto sull'uno della Fiorentina, dai, diamo fiducia. Muto e Gilardino credo che possano fare la differenza. Poi passiamo a Inter-Genoa, credo qui, che qua sia poco da...
A me non mi chiede, perché se già i pronostici, uno vince Inter, quindi...
Sì, credo, anche perché il Chievo ha squalificato Floro Flores, Veloso, sì. Criscito, l'allenatore stesso.
Già non ha molta assenza, bisogna dire.
Sì, il nervosismo di Catania è stato pagato a caro prezzo, diciamo.
Però è anche perché già non ha, di solito Inter fa soffrire in casa, poi...
Ha fatto due pareggi per 0-0 negli ultimi due anni, quindi non sa mai.
Io dico Inter comunque, uno.
Giuseppe Schipani ci lascia il pronostico 2-0 secco.
Benissimo. Interista. Grandissimo, non cambiare mai squadra.
C'ha la foto di Pazzini con il profilo di Facebook.
Chiedi anche chi segna, per me segna Pazzini e tu. Vediamo lui cosa dice.
Vediamo cosa ci dice Giuseppe, se ci risponde.
Se volete segnare anche i marcatori, se volete segnare anche i marcatori per voi, quando pubblicate il screen, potete benissimo fare, che noi controlleremo poi lunedì. Quindi scatenatevi anche sui marcatori.
Passiamo alla prossima partita, dove c'è il Napoli-Brescia.
Qui dico uno, Napoli deve scattare il passo falso.
Sì, deve riscattare, credo uno. Anche se il Brescia è riuscito a pareggiare contro l'Udinese, quindi fuori casa vuol dire che...
Ma anche contro Inter, sa
difendersi bene.
Napoli che manca ancora Avezzi, giusto?
Sì, l'ultima giornata, ha pagato caro, diciamo. Sì. L'assenza a Milano soprattutto si è sentita di Avezzi.
Soprattutto nel primo tempo, quando Napoli è ancora in partita, poi nel suo tempo è sparito dal campo, poi nel primo tempo si è sentita molto, c'è da dire.
E poi arriviamo proprio all'Udinese, il Barcellona
d'Italia.
L'Italia, la grande.
Guidolin, che ha detto che il segreto di questa squadra è il gruppo, e si parla di Sanchez, che è seguito oltre che in Germania, in Spagna, anche
da Chelsea,
da Liverpool,
Juventus, Inter.
Poi già parte, a me tanti
giocatori. Armero, Ilner.
Che dovrebbe andare a Napoli, già doveva arrivare a gennaio.
Anche se credo che se riesce ad arrivare nelle prime quattro, forse non credo...
Non tutti i cereati.
Sporcherà così facilmente la rosa, perché punterà una Champions dignitosa, sempre se riuscirà ad andare, visto che la Lazio...
Sta perdendo qualche colpo.
Sta perdendo colpo.
Udinese sta facendo vedere un gran bel gioco.
Poi
in
casa contro il Bari.
Bari, che dire, Pio, che mai ha spacciato.
Sì, Bari si può preparare la stagione per la Serie B.
Infatti, anche Multi visto molto sconsolato. Anche Bari, che è stato contestato in settimana, di nuovo dai tifosi.
Dico anche, è rottura totale.
Infatti,
diciamo.
Dico uno Udinese, qui è abbastanza scontato, amici.
E poi lo posticipo serale al debutto di Cosmi.
Parliamo con il signor Mancini, appunto, di Cosmi, che ha battuto, giusto?
È stato battuto.
È stato battuto.
Nei suoi precedenti, e proprio debutta Cosmi a Roma contro la Lazio.
Un debutto abbastanza difficile,
è molto difficile. La Lazio in casa, ecco, Giuseppe ci ha lasciato i pronostici. Tiago Motta e Pazzini.
Grande, Tiago Motta.
Vedremo lunedì.
A Pazzini può segnare, è un po' che non segna qualche partita, quindi sono d'accordo anche Tiago Motta, da qualche partita che non fa qualche doppietta, quindi condivido l'opinione del nostro amico. Dicevamo ultima partita era maledetto,
e poi c'è Palermo e Lazio Palermo.
Dico uno Lazio, anche se Cosmi è in grado di svegliare, di dare una scossa alle squadre.
Le qualità ci sono tutte, poi di tanti giocatori, Pastore, Ilicic, Tassani, Mikoi, Bovo, quindi.
Poi di solito il nuovo allenatore porta sempre, no, la prima partita una scossa,
poi credo che aver subito un 7-0
brucia
tanto, crede che si vogliono rifare.
Io rischio un pareggio, un 1-1, mi finisce un pareggio con 1-1 o 2-2.
Anche io do una bella X, un 1-1 credo, perché la Lazio non è in un momento così tanto positivo.
Infatti, allora abbiamo finito con le scommesse,
passiamo un po'
ai campionati esteri.
Campionati esteri, ricordiamo che c'è la Champions, e quindi punterei sulle squadre che giocano martedì, che perdono sabato.
Ricordiamo una cosa, prima che mi scordo, che Campione di Sole non giocherà questa domenica, quindi si può essere a Gubbio, Perugia e Gubbio e Forino, scusatemi, la Ternana, si prenderà domenica prossima, domenica 13, con Gubbio che giocherà contro Reggiana, Farato, Forino che dovrebbe andare a giocare contro Siracusa, mentre il Perugia giocherà regolarmente questa domenica contro il Deruta, a cui, quindi
una partita chi può andare a seguirla.
Per tutti gli appassionati, spero che il tempo non ci metta Giampino, perché in questo freddo so che andare allo stadio non è una cosa molto ansiata, però chi è amante del grifo si godi domenica Perugia Reuta a tifare una sua squadra, la squadra biancorossa. La serie la prima divisione dipenderà appunto settimana prossima. Vai.
Allora io punterei sulla vittoria dello Stoccarda contro lo Schalke 04, visto che lo Schalke ha giocato mercoledì, ha vinto all'Allianz Arena,
ha vinto la Coppa di Germania, giusto?
No, è andato in finale.
Ah, è andata a finale, scusa.
E dove affronterà una squadra di Serie B, il Duisburg. Diciamo che è un derby, sono due cittadine a 30 km. E martedì incontra il Valencia, quindi credo che alla testa sia tutta la Champions,
dico, uno
in campionato non ho niente da dire.
Infatti.
Più. E quindi punterei sull'uno dello Stoccarda.
Anche uno Stoccarda.
Punterei anche sull'uno del Mallorca, che gioca contro il Valencia.
Valencia che ha perso col Barcellona, la squadra che ormai...
cioè ormai si è stabilizzata in terza posizione il Valencia, e credo che punti soprattutto sulla Champions.
Ricordiamo chi ha segnato per Barcellona, domanda e risposta scontata.
Uno qualunque.
Un certo, diciamo, Messi, tu lo conosci.
Sì, sì, ogni tanto.
Ogni tanto segna.
Si fa sentire.
Sì, poche volte, ma si fa sentire.
Si fa sentire. È piccolino. Però
sì, sì. Però ci sa fare col palo, non è mai.
E poi punterei sul Wolverhampton, che vince contro il Tottenham.
Tottenham che sia, va sicuramente a testa in primo Milan, che è fondamentale.
Fondamentale mantenere il risultato. Ricordiamo che il Milan ha guerrito, punterà a fare il risultato e ha tutte le carte in regola per poter vincere fuori casa.
Ricordiamo che in realtà non dovrebbe giocare bene, che sembra che non dovrebbe recuperare neanche per,
no, neanche, infatti,
per martedì.
Però
per me anche questo è un atto stratagemma. Io penso che alla fine possa giocare. Penso sia un po' un gioco, no? Mette un po' di persone agli avversari. Quindi abbiamo detto Wolverhampton e Tottenham, sì, anche lui che vince Wolverhampton.
Stoccarda, Mallorca e Wolverhampton.
Vai, Wolverhampton che vince col Tottenham.
Provare 3-1 alla fine dei conti, infatti. Non costa niente, le quote sono pure buone. Poi andiamo sulle vittorie facili. Credo che il Borussia Dortmund gioca stasera contro il Colonia, dopo aver vinto in casa del Bayern Monaco.
Ricordiamo più che Bayern Monaco dice che Van Gaal già rischia,
rischia se l'Inter
lo batte, potrebbe non arrivare a fine campionato.
Sì, si parla addirittura di Van Gaal a Torino, sponda Juve.
Non so quanto andrebbe d'accordo con la dirigenza. È un po'.
Certo, è un allenatore di valore.
Sì, sicuramente fa giocare bene le sue squadre.
I suoi risultati.
Infatti. Allora, dicevamo, scusa, ma hai detto Bayern Monaco, Borussia Dortmund,
Colonia, uno fisso.
Sì, anch'io, tutta la vita uno fisso.
Poi punterei alla vittoria del Bayern in caso dell'Hannover, uno scontro diretto. L'Hannover è terzo, il Bayern è quarto, quindi credo che il peso...
Almeno ai vai terzo, il Bayern è secondo,
credo
terzo.
È un obiettivo minimo, quindi l'occasione giusta per scavalcarli è proprio uno scontro diretto. Anche se fuori casa l'Hannover sta facendo un campionato più che...
Poi il Bayern Monaco continua a vedere questi problemi in difesa, a mostrare di cui il suo Inter
si fa un po' da tutte le parti, diciamo.
Dico due Bayern Monaco,
infatti
vai.
Giocano centrale, un centrocampista,
Timo Suk,
è un terzino sinistro, Bad Stuber, che non sono proprio
il massimo.
Poi passiamo in Spagna, dove cioè dare Barcellona-Saragozza 1
è scontato, a occhi chiusi.
Puntiamo sull'1 handicap, ma pure di due gol, direi.
Ah, ricordiamo che c'era il più difficile.
Non parlano di due gol.
Infatti. Yamane con chi giocherà invece?
Mentre che ieri ha vinto 7-0, ricordiamo.
Come tipetta
contro il Malaga,
Leonardo.
Tipetta Leonardo contro il nemico di...
E il suo che se aveva promesso, Mourinho ha mantenuto la promessa.
Contro il nemico di Mourinho,
anche se Pellegrini è stato massacrato.
È stato massacrato, poveraccio, ha preso 7 gol.
Cristiano Ronaldo che poi è uscito per infortunio a fine partita.
Però non è che si è avvicinato il Real. Sempre 7 punti di distacco dal Barcellona, che credo
il Barcellona che le partite più ostiche le ha affrontate, rimangono più ostiche a Madrid, che dovrebbe affrontare anche via e a fuori casa, quindi anche il cannaio della parte del Barcellona
allo scontro diretto in casa.
Appunto,
ma non credo che il Barça abbia paura di andare a giocare al Bernabéu, visto che le ultime volte ha vinto anche con 5 gol
sia in casa che fuori
facilmente. E il Real vince, gioca a Santander, credo che possa vincere pure il Real.
Io dico 2-2, che uno sta facendo un ottimo campionato. Tappo forte il Barcellona, facendo
proprio un campionato a parte, appunto. Una cosa mai vista, diciamo. Poi passiamo alla Premier League, dove l'Arsenal gioca con il Sunderland, anche se hanno l'appuntamento
di Coppa Campioni,
il ritorno contro Barcellona avranno parecchie assenze, dicono che sia il forfait di Fabregas e di Van Persie. Quindi...
L'Arsenal che si è vendicato contro la squadra 5-1, la battuta,
squadra di Serie C,
la giusta vendetta.
Credo che sia più che giusto. Marco ci dice che forse recupera Bale dalle ultime notizie.
Ma anch'io penso che sia un po' uno stratagemma, perché Le scuole inglesi poi sono bravissime nel fare
certo,
questo.
Certo, gli italiani devono fare un'impresa, una vera e propria impresa.
Qui ad Inter, a livello risultato forse è un po' più facile, perché basta anche 1-0 per arrivare ai supplementari. Per Milan e per la Roma è veramente un'impresa, non fare meno 2 gol.
La Roma soprattutto ha l'impegno più alto, sì. Cioè deve vincere con 2 gol.
E poi in un ambiente che dimostra sempre
lo Shakhtar non perde
tanto
in casa
caldo,
da parecchio
infatti.
Tempo, ha battuto pure l'Arsenal in casa, quindi è una squadra che arriva da una vittoria di Coppa UEFA pure. E poi c'è il Manchester City di Mancini e di Balotelli che gioca in casa contro il Wigan, credo che sia
anche qui dico uno scontato.
Anche se l'ultima partita di Coppa ha vinto.
Poi il campionato ha
pareggiato in casa con il Fulham. Poi c'è il big match, diciamo un Juve-Inter
vecchio stile, vecchia maniera.
È proprio Liverpool-Manchester.
Era come Juve-Inter, quando la Juve vinceva sempre, Inter più era quarto o quinta, quindi...
infatti il Liverpool è dal 1990 che non riesce a vincere un
pensate
titolo
voi,
inglese. Una squadra che ha speso tanti soldi, ha vinto Coppa Campioni.
Poi ricordiamo Torres, Mascherano, tanto per fare due nomi. Ma essere che Cocciassi vinceva 1-0, poi si è fatto montare, ha perso 2-1, la vendetta di Ancelotti, che si è dato una serata
di gloria.
Fatta di gloria.
Infatti è rientrato pure a 12 punti di stacco dal Manchester, però una partita in meno potrebbe portare a 9. Cioè.
Ancora.
È difficilissimo,
però il calcio si è dimostrato, è pazzo, tutto può succedere.
E il Chelsea gioca lunedì, in posticipo.
Quindi posticipo, in Monday night, bravo.
In casa del Blackpool.
Io dico che...
La matricola terribile, eh?
Sì, Blackpool che sta...
Ha vinto parecchie partite, sì. Specialmente in casa.
Ma tipo che in Inghilterra, diversamente da altri campionati, però poi mantengono una sua continuità durante la stagione e si mantengono sorprese fino alla fine, diversamente da altri campionati dove iniziano bene e poi vedi Germania spariscono.
Sì, infatti mantengono.
Io dico, io Manchester United finisce in pareggio, dai.
Liverpool Manchester
1-1.
Il campo, lo stadio dell'Anfield è sempre uno stadio.
Il canto mitico dei tifosi dei
Liverpool. Never Walk Alone.
Right. Anfield Road.
E poi dare un'altra partita scontata da poter giocare, credo che il Lione contro l'Arles Avignon, una squadra.
La famosa squadra che mi ha detto che non
squadra vergognosa, che non riesce a vincere mai una partita.
Lione che ha pareggiato con la Madrid, giusto?
Sì,
Coppa Campione, ha segnato Benzema e poi
una partita
Lione.
Molto. Lione ha giocato meglio, diciamo, sì. del Real. Poi ci sarà il ritorno, sarà tutto da dire.
Anche qui dico uno come te, perché insomma se questo.
Se non vince il Lione contro c'è qualcosa sotto.
Una differenza tecnica troppo evidente.
Non si può spiegare c'è un divario clamoroso.
Facciamo un po' di. Quanto abbiamo qualche tempo?
Abbiamo quasi finito. Facciamo un po' di saluti, vediamo se qualcuno ci vuole. Addirittura Daniele ci dice che il Chelsea perde. Quindi. Van Persie, Tommy si dice che recupera sicuro.
Vedo i nostri amici ben informati, complimenti.
Infatti c'è Marco, ci ha lasciato la schedina. Daniele ci ha lasciato.
Continuate a dateci queste informazioni.
Giuseppe
poi
ci ha lasciato la schedina. Valerio ci ha lasciato la schedina.
Perfetto.
Tommy pure. Vittorio, Ivan. Io ero sbagliato, sai Ivan? Ci ha lasciato la schedina sul basket. Era sbagliato.
Ecco perché piove, ragazzi. Ha sbagliato Ivan.
Incredibile, anche Ivan sbaglia.
Anche i migliori sbagliano. Quindi per fortuna nessuno è perfetto. No, salutiamo. Io saluto tutti quanti. A voi, ragazzi, Ivan e tutti gli altri ragazzi.
Stanno seguendo. C'è Daniele. Marco,
io saluto tutti quanti perché salutiamo anche Assunta.
Salutiamo giusto? Anche Assunta, mia sorella che sta seguendo.
Che ci ha dato anche consiglio tecnico.
Consiglio.
Giustamente sbagliano anche i migliori, anche i migliori devono imparare. Quindi
saluto la mia amica Daniela che ci segue da Torino.
Io saluto tutti quelli che mi stanno ascoltando. Non ho aperto il mio Facebook, quindi scrivo. Saluto Francesca, la mia amica Francesca che è in linea. Che finalmente mi ha ascoltato.
Se ci ha seguito, mi può contattare.
Infatti,
vediamo,
per dire come siamo sembrati, se siamo piaciuti. La salutiamo.
Saluto Gino.
Vai, anche io saluto.
Un nostro
affezionato.
Sì, ci segue sempre.
Perfetto. Io saluto. Ne approfitto più perché abbiamo un ospite in studio che non ha giusto parlato fino adesso. È stata in silenzio. Mia sorella diretta che è venuta a vedere la nostra trasmissione ha detto che siamo stati bravissimi.
Vabbè, di parte.
Infatti, non fate questo. Comunque, dieta, un saluto a voi, a tutti gli amici. Un ciao e basta.
Ciao!
Ok, perfetto.
Dai.
Avete sentito una voce abbastanza. No, anche io saluto tutti quanti. Coloro che ci stanno ascoltando, da Assunta, Francesca e tutti gli altri, anche amici di Piero. Piero, se tu sei d'accordo, diciamo due cose per lunedì e poi
salutiamo. Ricordiamo l'appuntamento lunedì dalle 17.30
alle 18.30, che per i nostri amici, se volessero per lunedì sulla bacca che scrivi il personaggio della settimana e i gol della settimana, possono scrivere, possono appunto dire sia i gol che è piaciuto di più della settimana e il personaggio della, della domenica, scusa,
o vogliono lasciare un commento su, su qualsiasi appunto, cosa, sulla partita,
quindi il gol della domenica o il personaggio della domenica, un allenatore, un giocatore, insomma qualsiasi persona che viene, si è contraddistinta in quella domenica,
anche trovare qualche, ad esempio c'è stato una chicca, c'è stato in un campionato che c'è stato 36 espulsi,
perfetto, anche chicche, pubblicate tutto quello che volete sulla nostra pagina che poi noi lunedì commentiamo senza, anzi con immenso piacere, giusto? Quindi volentieri, anche chicche o anche le ultime notizie, delle news che trovate pubblicate sulla nostra pagina.
Il nostro tempo a disposizione
è finito,
è scaduto,
vi saluto, buona domenica a tutti quanti,
ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato sempre,
sempre fedeli, affettuosi, non ci perdono mai di vista. Niente, salutiamo tutti i nostri amici, appuntamento per lunedì alle 17:30.
Buon weekend a tutti e buona serata.
Buona fine settimana e domani sera interisti ti fate Juve, almeno per domani sera. Ciao a tutti e buona domenica. Ciao ragazzi.